Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Corin Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
Life, la mia storia nella storia. È intitolata così la prima ed unica autobiografia di un pontefice. Papa Francesco, insieme al giornalista Fabio Marchese Ragona, ha appena pubblicato la sua storia con la S minuscola, inserendola però nella storia con la S maiuscola. Benvenuti e benvenute a Chiesa in diretta da Gael Curtens.
E da Luisa Nitti. Oggi vi presenteremo dunque questa inedita operazione editoriale in cui Jorge Bergoglio parla del suo essere Papa e uomo. Ma ci occuperemo anche di un'altra storia nella storia, quella di Katharina von Zimmern, ultima badessa di Zurigo che 500 anni fa aveva capito lo spirito del suo tempo e che, rinunciando al suo ruolo di potere, permise alla riforma zurighese di sbocciare alla storia con la S maiuscola, di prendere il suo corso.
Chiuderà questa puntata una riflessione sul tema degli alberi in chiave interreligiosa. Ma non vi svegliamo di più per ora e lanciamo subito il servizio della nostra collega Corin Zauk, che ci presenta la prima autobiografia di un papa. Ne ha parlato con Fabio Marchese Ragona e con il collega RSI Paolo Rodari.
Life, la mia storia nella storia.
Dalla giovinezza in Argentina all'elezione a Pontefice.
La sua prima autobiografia, il primo Pontefice.
Ricordo il libro Life,
my story throughout history.
È uscito il 19 marzo e ha fatto subito il giro del mondo. Parliamo di Life, la mia storia nella storia, il libro in cui Papa Francesco parla della sua vita. Una vita lunga che lo ha visto testimone in prima persona dei tanti eventi che hanno segnato l'umanità. Il libro è stato scritto a quattro mani e a due teste, da un lato i ricordi personali del Papa e dall'altro le domande di un giornalista, Fabio Marchese Ragona, che abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi. Fabio Marchese Ragona, da dove nasce questo libro? O forse ancora prima, da dove nasce la sua amicizia col Papa? Perché non è la prima volta che è riuscito a coinvolgerlo in un suo progetto.
Io ho conosciuto Papa Francesco da vicino nel 2021, quando nel gennaio di quell'anno abbiamo registrato un'intervista televisiva per Mediaset, per il TG5. Lì ho avuto modo di conoscerlo più da vicino e siamo rimasti in contatto. Successivamente abbiamo fatto anche altre interviste, altri lavori, e il Papa mi ha dato fiducia su questo. E nell'aprile del 2023 gli ho proposto questo lavoro per due motivi. Da un lato, la mia curiosità giornalistica di sapere ad esempio dov'era e cosa stava facendo il Papa quando c'è stato lo sbarco sulla Luna, o quando è caduto il muro di Berlino, oppure quando ci sono stati gli attacchi terroristici negli Stati Uniti, gli attacchi alle Torri Gemelle. L'altro punto è che, ragionando sul tema rapporto giovani-anziani, ho parlato col Papa e ho detto: lei potrebbe far da guida, accompagnare, prendere per mano i giovani e raccontare la storia della sua vita. E lui ha detto: può essere un bel esercizio, perché dice: io sono un anziano, posso raccontare ciò che ho visto e i giovani così possono prendere una lezione per non commettere più gli errori del passato.
E come ha reagito il Papa? Ha avuto piacere a raccontarsi?
Era molto disponibile. Io l'ho trovato sempre molto disponibile, sempre molto attento e anche molto preciso. Perché ad esempio quando gli rimandavo magari qualche capitolo, lui mi richiamava e stava attento addirittura anche alle virgole. Oppure una volta mi ha detto: guarda che alla terza riga della quarta pagina c'è un refuso, attenzione. E io ho detto: oh, Santo Padre, lei è argentino e mi riesce a trovare refusi anche in italiano. Dice: vedi, i nonni mi hanno insegnato bene l'italiano. Quindi l'ha presa anche molto bene, perché ho notato che c'era grande disponibilità da parte sua.
E per lei che tipo di esperienza è stata quella di frequentare il Papa così assiduamente e ascoltarlo mentre attingeva i suoi ricordi?
E io mi sentivo un privilegiato, perché sai di avere davanti il Papa, che è a livello morale il leader più importante al mondo e a livello planetario è una delle figure più importanti. Ma allo stesso tempo avevo davanti una persona di parte una cultura sconfinata, ma anche di una semplicità, di un'umiltà unica. E io l'ho capito in piccole cose, perché ad esempio quando eravamo lì per fare le nostre sessioni di lavoro, in cui io facevo tante domande, parlavamo, mi raccontava, Però poi ogni tanto mi diceva: ma hai bisogno di mangiare qualcosa? Vuoi bere qualcosa? A casa tutto bene? Piccole attenzioni che mi davano l'idea. Sì, da un lato avevo davanti il Papa, ma avevo anche di fronte una persona che mi faceva sentire come se stessi parlando con il mio parroco.
Lei ci ha portato anche alcuni frammenti di queste vostre lunghe sessioni. Ascoltiamo il primo relativo ad un ricordo del Papa della fine della Seconda Guerra Mondiale. Il piccolo Jorge allora aveva 9 anni.
La signora, la vicina di casa, si affacciò sul muro e la chiamò mamma, signora regina, io si sentiva la sirena del giornale famosa a Buenos Aires, in qualunque. Sì, è finita la guerra, è finita, e ambedue piangevano di gioia, no? Questo è stata un'insegnanza di come volevano la pace questa gente, no?
Ma veniamo ora ai temi del libro. Quali aree tematiche siete andati ad esplorare?
Sicuramente, partendo dai vari eventi storici, il Papa ha potuto lanciare dei messaggi per parlare molto del tema della guerra, per parlare molto del dialogo interreligioso, del dialogo fraterno, parlare ovviamente della Chiesa, com'è oggi la Chiesa, come può diventare la Chiesa e il cammino che deve fare la Chiesa. E poi ancora i temi ambientali, ad esempio l'attenzione del Papa per l'ambiente, la lotta agli abusi nella Chiesa. Tutti questi temi lui li ha un po' tenuti in caldo lungo tutti i 14 capitoli del libro, toccando ovviamente anche i vari momenti storici e quindi, ad esempio, nel capitolo in cui si parla della vittoria dei mondiali dell'Argentina ai mondiali dell'86, il Papa tocca anche il tema dello sport, l'importanza dell'amatorialità nello sport e il non perdere quel senso genuino che deve avere lo sport. Oppure quando si parla dello sbarco sulla Luna, lui ricorda e racconta quel momento della sua vita, ma allo stesso tempo parla anche del progresso tecnologico, delle sfide che ha l'umanità anche riguardo al tema dell'intelligenza artificiale. Quindi tocca vari temi e in ogni capitolo è occasione per parlare di questo o di quel tema.
Sono emersi nel corso delle vostre chiacchierate temi inediti, cose che Papa Francesco non ha mai detto in nessun'altra circostanza prima.
Sì, mi hanno confermato diversi colleghi che si sono occupati anche della storia dell'Argentina e del periodo del golpe di Videla, ad esempio, che per la prima volta il Papa parla molto apertamente di quel periodo in cui lui è stato in qualche modo tirato in mezzo, accusato di connivenza con il regime, e qui per la prima volta lui parla apertamente di quel periodo storico che è stato un periodo di grande sofferenza per lui, parla molto apertamente dei suoi anni di esilio, esilio per punizione a Cordova, e anche in questo caso lui non aveva mai parlato così apertamente di quegli anni. Poi racconta tanti aneddoti personali della sua vita che non erano mai stati svelati prima, ad esempio il momento in cui è finita la Seconda Guerra Mondiale, lo scoppio delle due bombe atomiche, o ancora momenti in cui l'Argentina vinceva i mondiali dell'86, o ad esempio a cosa stava pensando quando per la pandemia nel 2020 ha fatto quel momento straordinario di preghiera in Piazza San Pietro e lì ha attraversato quella Piazza San Pietro deserta.
Un momento questo credo che sia rimasto scolpito nella memoria di tutti. Ma andiamo ora ad ascoltare un altro frammento inedito in cui il Papa ricorda gli attimi concitati che hanno preceduto la sua elezione nel marzo del 2013 e in cui, citando l'incontro con il Cardinal Ravasi, biblista esperto di libri sapienziali, si rese forse per la prima volta conto che la scelta dei cardinali si stava orientando su di lui.
La cosa è stata un po' strana, come io me ne sono accorto lì al pranzo, quando siamo arrivati lì c'era Ravasi e cominciamo a parlare con Ravasi perché io usavo i libri di Ravasi per dare i libri sapienziali, il libro Job, dai, camminando. E io non volevo entrare, ma inconscio era quello. E è uscito il maestro Simoni, se voi due entrate o non entrate? Oh, scusi,
Ma
ma
questo dove?
davanti alla Sistina, eravamo camminando lì.
Ricordi, frammenti di pensiero di uno dei momenti clou della vita di Papa Francesco, ma anche della storia della Chiesa. Il Papa parla anche della sua visione della Chiesa del futuro.
In questa autobiografia dice che Lui sposa appieno la teoria di Benedetto XVI, all'epoca giovane teologo Joseph Ratzinger, in cui Ratzinger prevedeva per il futuro una chiesa più piccola, più popolare, ma una chiesa sana, una chiesa pulita, senza scandali. Ovviamente una chiesa più povera, ma una chiesa pulita. E infatti il Papa dice: il problema che noi abbiamo oggi grave nella chiesa, già, fermo restando che la chiesa è piena di santi, ma nella Chiesa abbiamo il grave problema del clericalismo, che è una peste e che bisogna in qualche modo combattere.
Fin qui le considerazioni del giornalista Fabio Marchese Ragona, che ha scritto a quattro mani il libro autobiografico di Papa Francesco, Life, la mia storia nella storia, edito dalla HarperCollins. Ma chiediamo ora a Paolo Rodari, già vaticanista per diversi quotidiani italiani e da poco più di un anno giornalista presso la RSI, come legge lui questa inedita modalità comunicativa del Papa che non esita ad andare in televisione, affidare il suo pensiero ad incontri informali, parlare a braccio o chiamare al telefono chi in quel momento abita i suoi pensieri.
Ma io la leggo come la volontà del Papa che è fin dall'inizio del pontificato di darsi, di spendersi anche a livello comunicativo, cioè un po' perdere se stesso e non tenere per sé qualcosa. È come se fosse sceso da un piedistallo, un po' aristocratico, il Papa che non parla mai se non una volta ogni 20 anni, e abbia deciso, una volta eletto, di proprio di darsi anche ai media. E quindi con tutti i rischi che questo comporta, però di darsi. È una decisione che lui ha preso, credo, coscientemente, nel senso che prima di diventare Papa non dava interviste. Da cardinale, arcivescovo di Buenos Aires, era molto riservato, ha fatto un libro con due giornalisti argentini e basta, di fatto. E una volta eletto invece ha cambiato completamente atteggiamento, però io la vedo come una strada evangelica, cioè di darsi a tutti e quindi anche ai media.
Ma la sua comunicazione è proprio una comunicazione a 360 gradi, o vi sono argomenti su cui è più, diciamo, loquace, altri su cui è più refrattario?
Secondo me lui cerca di comunicare su tutto, parlare a 360 gradi di qualsiasi tema. Secondo me è questa la sua caratteristica. Lui vuole una chiesa per tutti, quindi che è aperta a tutti. Ma perché sia aperta a tutti, lui per primo deve mostrarsi come è, cioè non è che finge, è realmente così, come un uomo che vuole tutti, che vuole raggiungere tutti. Infatti, secondo me, Bergoglio è un papa che riesce veramente ad arrivare a tutti, soprattutto ai lontani. E questo perché non c'è nessun argomento che sia fuori dalla sua ottica, dalla sua visione, e questo lo dimostra parlando, facendo libri, facendo interviste, ma anche accogliendo in casa sua qualsiasi persona. E questa è un po' la sua caratteristica, che è figlia molto del cristianesimo argentino, secondo me, perché se uno va a Buenos Aires e gira le chiese, le parrocchie argentine, sono chiese sempre aperte, in cui dentro c'è di tutto, qualsiasi persona, qualsiasi tipologia umana, molta povertà, addirittura dentro la chiesa ci sono questi mucchi di vestiti che li distribuiscono per i poveri, è quasi un mercato, diciamo. Però è questa idea, cioè qui tutti possono entrare e quasi chiedere, fare tra virgolette quello che vogliono in qualche modo, essere loro stessi, e questo secondo me corrisponde alla visione del Papa che traspare dalle sue interviste, dai suoi libri.
Un'ultima domanda a Paolo Rodari. Papa Francesco è un papa più popolare o più populista?
Sì, io penso che non sia assolutamente populista, ma sia veramente popolare. Lui, questo l'ho detto più volte anche nell'intervista che ha fatto alla RSI, la sua chiesa è tutti, tutti, tutti. E lui cita sempre il passo del Vangelo in cui il padrone invita alle nozze di suo figlio e non si presentano gli invitati, e lo dice ai suoi servitori: andate e invitate chiunque. Lui dice: questa è la mia chiesa, qui può entrare chiunque. Che non vuol dire che cambia la dottrina, come abbiamo visto in questi giorni, c'è un documento vaticano sui temi eticamente sensibili che non smuove la dottrina su questi temi, ma significa che chiunque, qualsiasi sia la sua condizione umana, ha diritto di entrare nella Chiesa e di farne parte.
Cambiamo pagina adesso e andiamo a Zurigo, dove nei prossimi mesi, con numerose iniziative, si celebreranno i 500 anni dal giudizioso gesto dell'ultima badessa della città. Il servizio è di Gael Kurtens.
Si chiamava Katharina von Zimmern, era amica di umanisti e riformatori, ma soprattutto era l'ultima badessa del Fraumünster di Zurigo. Se 500 anni fa la riforma zurighese di Huldrych Zwingli poté instaurarsi definitivamente e soprattutto senza spargimento di sangue, ebbene, lo si deve a lei. Katharina von Zimmern era a capo dell'abbazia benedettina fondata nell'874, il Fraumünster, appunto, che ancora oggi sorge sul lato sinistro della Limmat. Essere la badessa di Zurigo significava anche esserne la Stadtherrin, la padrona della città, con ampi poteri amministrativi e politici. A Zurigo per secoli e fino al 1524, le badesse del Fraumünster erano tra le persone più influenti della città. Nulla si muoveva senza il loro accordo. L'8 dicembre del 1524, con un documento ufficiale, Katharina von Zimmern cedette le chiavi del suo monastero al governo zurighese. Un gesto clamoroso che permise la dissoluzione dei monasteri, ma rinunciando volontariamente al suo incarico e ai suoi poteri e possedimenti, l'ultima badessa scongiurò un'insurrezione popolare e lasciò che la riforma della Chiesa prendesse piede con le trasformazioni sociali, politiche ed economiche che ne conseguirono.
Ein Wort hat mich im Übergabedokument am meisten beeindruckt. Es ist an der Zeit. Also es ist das, was jetzt richtig ist.
La parola del documento di cessione che più mi ha colpito è ora. Nell'atto ufficiale di trasferimento dei suoi poteri alla città, la badessa specificò, cioè, che era giunta l'ora di agire in quel modo. Si è spesso sostenuto che avesse deciso così per favorire i poveri della città, ma non è vero. Almeno non è quello che sta scritto nel documento. Semplicemente ha fatto la cosa giusta nel momento giusto.
La storica Irene Giesel, già conduttrice del programma SRF Sternstunde Religion e membro della Chiesa Riformata Cantonale di Zurigo, è una profonda conoscitrice della vita di Katharina von Zimmern. Per capire l'importanza di quel gesto è necessario inserirlo nel contesto storico. Sei anni prima, nel 1519, il riformatore Zwingli arrivò al Großmünster di Zurigo. Le nuove idee teologiche da lui avanzate attecchirono molto rapidamente sia nella società che a livello politico. Sei anni dopo, nel mese di luglio del 1524 a Ittingen, in Turgovia, nell'ambito del conflitto tra cattolici e riformati, si verificò una rivolta di popolo contro la certosa di Ittingen, messa a ferro e fuoco da 3.000 contadini e cittadini che la saccheggiarono, mentre i monaci scapparono a gambe levate. Solo a fatica si evitò una guerra. Il cosiddetto sacco di Ittingen, ritenuto un evento decisivo della storia della riforma in Svizzera, fu a tutti gli effetti un episodio precursore della guerra dei contadini. Parliamo cioè di quell'insurrezione politico-sociale e religiosa capeggiata dal pastore ribelle Thomas Münzer, seguace del riformatore Martin Lutero, di cui diventa però irriducibile avversario. La guerra dei contadini, 500 anni fa, ha devastato per 2 anni la Germania, causando più di 100.000 morti. In Svizzera, dopo il cosiddetto sacco di Ittingen, ci furono disordini anche a Basilea, Berna e San Gallo, tutti avvenimenti che evidentemente non lasciarono indifferente l'ultima badessa del Fraumünster, che l'8 dicembre del 1524 decise di cedere i suoi poteri al consiglio della città di Zurigo, il quale aveva sposato le nuove idee della riforma religiosa. Secondo Irene Giesel, che è anche vicepresidente dell'associazione Katharina von Zimmern, la badessa fu una figura decisiva e molto a lungo sottovalutata per l'affermazione della riforma di Zwingli. Alla domanda dei colleghi della SRF se anche la badessa era una riformatrice, risponde così.
Reformatorinnen aktive ist sie selber nicht gewesen, aber sie hat die Reformation unterstützt.
Non era una riformatrice attiva, anche se appoggiava le idee della riforma. Tuttavia, quella cessione è stata una decisione coraggiosa. Aveva capito il clima che si respirava in città, agendo in modo appropriato.
Und hat richtig reagiert.
Nei prossimi mesi la città di Zurigo si appresta a celebrare la storica ricorrenza con numerose iniziative. Già domani, 15 aprile, in occasione del Sechseleuten, nel Fraumünster si terrà un evento per ricordare non solo la figura di Katharina von Zimmern, ma anche altre importanti donne zurighesi, come per esempio la pacifista e femminista Clara Ragaz. Lo scorso 30 marzo si sono appena celebrati i 150 anni della sua nascita. La grigionese trapiantata a Zurigo era la moglie del teologo riformato ed esponente del socialismo religioso Leonhard Ragaz e per lunghi anni fu vicepresidente della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà. In programma nell'arco dei prossimi mesi, con la partecipazione della comunità riformata del Fraumünster e della città di Zurigo, ci saranno visite guidate a tema femminile, i cosiddetti Frauenrundgänge, ma anche spettacoli teatrali, mostre, un oratorio musicale specialmente realizzato per l'occasione. Sempre nel Fraumünster si prevedono anche predicazioni dal pulpito, predicazioni un po' diverse. In questo quadro sarà per esempio possibile assistere ad un sermone della consigliera federale Karin Keller-Sutter. Ma soprattutto ci sarà la costruzione di una torre provvisoria accanto alla chiesa del Fraumünster, una torre di ben 40 metri in ricordo dei due campanili che 500 anni fa contraddistinguevano il Fraumünster. Sentiamo Irene Giesel.
Ecco, guardate qua com'era. Al tempo di Katharina von Zimmern anche il Fraumünster aveva due torri. Guardate qui, scoprite cosa accadde e quale fu il significato di quella cessione.
Un simbolo che non passerà inosservato e farà un po' di concorrenza alla chiesa sull'altra sponda della Limmat, il famoso Großmünster, che ha mantenuto i suoi due campanili. L'installazione artistica a forma di torre sarà una costruzione leggera e trasparente. Sarà avvolta da un nastro verde lungo 1000 metri sul quale figureranno i nomi di 500 donne che negli ultimi 500 anni si sono spese in un modo o nell'altro a favore della città di Zurigo. L'inaugurazione della torre è prevista per il 22 agosto.
A chi volesse fare un salto a Zurigo in occasione dei 500 anni dalla storica decisione dell'ultima badessa di Zurigo, consigliamo di consultare il sito catarina2024.ch, dove sono elencate tutte le iniziative da qui alla fine dell'anno.
In chiusura di questa puntata, adesso tu, Luisa, invece ci parlerai di alberi in chiave interreligiosa. Sentiamo di cosa si tratta.
Quante cose importanti possono accadere in un giardino, sotto le fronde di un albero maestoso, contemplando la sua bellezza. Le religioni del mondo sono ricche di immagini che richiamano l'albero e tanti sono i testi sacri che ne parlano. Dove raggiunse l'illuminazione il Buddha? Sotto un albero di fico. E dove Adamo ed Eva misero in gioco le loro vite con un gesto che le cambiò definitivamente? In uno splendido giardino nell'Eden, dove ogni albero era a disposizione salvo uno, dal frutto prelibato e proibito. Prendendo spunto dalla ricca immagine dell'albero, il Forum Svizzero per il Dialogo Interreligioso e Interculturale organizza, mercoledì prossimo, il 17 aprile, un incontro dal titolo Il Giardino delle Religioni. Si può partecipare liberamente contattando l'indirizzo forumreligioni@gmail.com.
Presso il Forum siamo ben coscienti che radici diverse portano allo stesso bulbo, quindi all'origine di tutte le fedi c'è la parte più importante, che è quello dell'essere uniti come umanità.
L'albero per le religioni è anche un simbolo di unità, ci spiega Kabil Nageshvara Kurukkal, componente del Forum di religione induista.
Come la pianta stessa ha bisogno di avere tante radici, e radici molto profonde e anche molto larghe, per permettere a questo albero di crescere verso l'alto, no? Quindi di crescere verso l'illuminazione. Così anche le fedi crescono in direzioni diverse, ma puntano tutte allo stesso scopo, quello di crescere verso la luce.
Nell'induismo, spiega Kabil Nageshvara Kurukkal, l'albero rappresenta la vita stessa.
Nell'induismo gli alberi sono molto presenti in diverse forme, in diversi riti, in diverse narrative, sia religiose ma anche più culturali nella cultura indiana, e rappresentano diversi aspetti. Primo tra tutti è l'aspetto della vita stessa, il fatto di grandi fondamenta, di radici molto profonde che permettono poi di aspirare verso la luce, quindi di alzarsi verso il cielo. Quindi anche a livello spirituale hanno una grande importanza figurativa.
Fin dalle origini della storia umana l'albero ha rappresentato un simbolo importante nelle diverse fedi. Così il Forum darà la parola il 17 aprile in questo incontro che si svolge su piattaforma Zoom a esponenti delle diverse religioni che lo compongono. Con brevi interventi ciascuno delineerà il significato dell'immagine dell'albero in testi sacri, tradizioni orali, preghiere. Con l'idea anche che questa immagine dell'albero possa in qualche misura risultare un veicolo di incontro fra religioni. Il Forum ha il merito di fare incontrare nelle sue attività le svariate comunità di fede presenti in Ticino. Fa notare poi Gianluca Poletti, anche lui membro del Forum, che l'albero è molto presente nel buddismo e in moltissimi episodi della vita del Buddha.
L'episodio centrale della vita del Buddha, che è l'illuminazione, avviene sotto l'albero della Bodhi, appunto l'albero dell'illuminazione, ma poi anche tutti gli altri episodi, diciamo, principali, le tappe principali della vita di Siddhartha sono sempre accompagnate da un albero, sia la nascita, le prime meditazioni quando era ragazzino, poi dopo l'illuminazione l'insegnamento, nella maggior parte dei casi si è svolto all'aperto, e questi luoghi erano dei giardini, erano dei parchi.
Il rapporto con la natura e nello specifico con gli alberi è in grado di offrire benessere alle persone, e questo lo sappiamo nella nostra esperienza anche al di là dell'aspetto religioso, ma c'è anche un benessere spirituale che può derivare dal contatto con gli alberi. Cosa dice l'induismo?
I nostri avi hanno cercato di formulare in un contesto religioso spirituale quello che anche praticamente ci fa bene, cioè il contatto con la natura, il fatto di prendersene cura della natura, di preservarla. Questo comporta poi un ritorno di benessere nei nostri confronti, quindi dai per ricevere bene e indietro salute soprattutto. Questo meno scientificamente ma più spiritualmente è stato innestato in tante fedi e anche appunto nell'induismo. Su tanti aspetti basti menzionare l'Ayurveda, che è appunto la medicina tradizionale indiana, che ha fondamenta sia nella fede induista ma anche poi nella scienza vedica, che ha come core le piante, radici, quindi la medicina naturale, ecco.
Per saperne di più si può partecipare all'incontro su Il Giardino delle Religioni, previsto per il 17 aprile, il prossimo mercoledì alle ore 20. È necessario iscriversi scrivendo a forumreligioni@gmail.com.
E con questo è tutto, grazie per averci seguito, grazie anche al tecnico Igor Gianola che ci assistite oggi in studio. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, l'augurio di una buona domenica.